Capitolo 27. Ciò che accadde a Candido, a Cunegonda, a Pangloss, a Martino, eccetera. Perdono per questa volta, dice Candido al barone. Perdono, mio reverendo padre, di avervi dato una stoccata attraverso il corpo. Non ne parliamo più, risponde il barone. Io fui un po' troppo vivo, lo confesso. Ma giacché volete sapere per quale avventura mi avete veduto in galera, vi dirò che dopo essere stato guarito della mia ferita dal padre speziale del collegio, fui attaccato e preso da un partito spagnuolo e fui messo in prigione a Buenos Aires nel tempo che mia sorella ne partiva. Chiesi di tornare a Roma presso il padre generale e fui nominato per servire quale elemosiniere a Costantinopoli l'ambasciatore di Francia. Non erano 8 giorni che io era entrato in funzione quando trovai sulla sera un giovine turco. Faceva molto caldo. Il giovine volle bagnarsi ed io presi quell'occasione per bagnarmi anch'io. Io non sapea che fosse un delitto capitale per un cristiano l'esser trovato nudo con un giovine musulmano. Un cadì mi fece dare 100 bastonate sotto le piante dei piedi e mi condannò alla galera. Io credo che non possa darsi una più orribile ingiustizia. Ma vorrei sapere perché mia sorella è nella cucina d'un principe di Transilvania, rifugiato fra turchi. Ma voi, mio caro Pangloss, come può darsi che io vi riveda? È vero, dice Pangloss, che voi mi avete veduto impiccare. Io dovea naturalmente esser bruciato, ma vi ricorderete che piove a distesa allorché si volea cuocermi. La tempesta fu sì violenta che si disperò di accendere il fuoco. Fui impiccato perché non si poteva far di meglio. Un chirurgo comprò il mio corpo e mi condusse a casa sua per notomizzarmi. Mi fece tosto un'incision crociale dall'ombelico fino alla clavicola. Io non potea esser stato impiccato peggio di quel che lo era. L'esecutore dell'alte opere della Santa Inquisizione, il quale era suddiacono, bruciava in vero la gente a maraviglia, ma non era accostumato ad impiccare. La corda era bagnata e scorse male. Il nodo era altresì malfatto. Insomma, io respirava ancora. L'incisione crociale mi fece alzare un sì gran strido che il mio chirurgo cadde indietro e, credendo di notomizzare il diavolo, mezzo morto di paura, fuggì ruzzolando per la scala. A quello strepito corse la moglie da un gabinetto vicino e, vedendomi disteso sulla tavola con l'incision crociale, ebbe maggior paura di suo marito, fuggì e cadde sopra di lui. Quando furono un poco rinvenuti, io sentii che la chirurga diceva al chirurgo: «Mio caro, perché proporti di notomizzare un eretico? Non sai che il diavolo è sempre nei corpi di simil gente. Io vado ora a cercare un prete per esorcizzarlo». Raccapricciai a tal proposizione e raccolsi le poche forze che mi restavano per gridare: «Abbiate pietà di me!». Allora il barbiere portoghese riprese l'ardire e ricucì la mia pelle. La sua moglie medesima prese cura di me ed io fui libero in termine di 15 giorni. Il barbiere mi trovò da servire e mi fece lacchè di un cavaliere di Malta che andava a Venezia. Ma non avendo il mio padrone di che pagarmi, io mi misi al servizio di un mercante veneziano e lo seguii a Costantinopoli. Un giorno mi venne la fantasia di entrare in una moschea. Non v'era che un vecchio imano e una giovane bacchettona molto bella che diceva i suoi paternostri. Sul seno aveva un bel mazzetto di tulipani, di rose, d'anemoni, di ranuncoli, di giacinti e d'orecchie d'orso. Ella lasciò cadere il suo mazzetto ed io, con una fretta rispettosissima, glielo raccolsi. Ma l'imano entrò in collera e vedendo che io ero cristiano gridò al sacrilegio. Fui menato dal cadì. Egli mi fece dare 100 staffilate sotto le piante dei piedi e mi condannò alla galera. Fui incatenato appunto nella galera e al banco medesimo del signor barone. V'erano in quella galera 4 giovani marsigliesi, 5 preti napoletani e 2 frati di Corfù, i quali ci dissero che simili avventure accadevano tutti i giorni. Il signor barone pretendeva d'aver sofferto una ingiustizia maggiore della mia. Noi disputavamo senza fine e ricevevamo 20 nerbate il giorno, quando il concatenamento degli eventi di questo universo via a noi condotto. «Ebbene, mio caro Pangloss», gli dice Candido, «quando voi siete stato impiccato, notomizzato, arruotato ed avete remato nella galera, avete sempre pensato che tutto andava ottimamente?» «Io son sempre del mio primo sentimento», risponde Pangloss, «perché finalmente, essendo io filosofo, non mi conviene il disdirmi. Leibniz non può aver torto, e l'armonia prestabilita è la più bella cosa del mondo, come il pieno e la materia sottile». Capitolo 28. Come Candido ritrova Cunegonda e la vecchia. Mentre Candido, il barone, Pangloss, Martino e Cacambo raccontavano le loro avventure e ragionando sugli avvenimenti contingenti e non contingenti di questo universo, disputavano sugli effetti e le cause, sul mal morale e sul mal fisico, sulla libertà e la necessità, sulle consolazioni che si possono provare trovandosi in galera in Turchia, approdarono sulle rive della Propontide alla casa del principe di Transilvania. I primi oggetti che si presentarono loro furono Cunegonda e la vecchia, che stendevano alcuni tovaglioli sopra le funi per farli asciugare. Il barone impallidì a quella vista. Il tenero amante Candido, vedendo la sua bella Cunegonda imbrunita, con gli occhi scerpellati, il petto risecco, le gote aggrinzite, le braccia abbronzite e scagliose, si ritirò 3 passi indietro, pieno d'orrore. S'avanzò poi per convenienza, ed ella abbracciò Candido e il suo fratello. Fu abbracciata la vecchia e furono ricomprate tutte e due. V'era un piccolo podere nel vicinato. La vecchia propose a Candido di comprarlo, aspettando che tutta la truppa avesse un miglior destino. Cunegonda non sapea d'esser così imbruttita, perché di ciò niuno l'aveva prevenuta. Essa fece ricordare a Candido le di lui promesse, con un parlar sì assoluto che egli non osò di far ripulsa. Egli dunque fece intendere al barone che voleva maritarsi con la sua sorella. «Io non soffrirò giammai», disse il barone, «una tal bassezza dalla parte sua e una tale insolenza dalla vostra. Questa infamia non mi sarà giammai rimproverata. I figli di mia sorella non potrebbero entrare nei capitoli d'Alemagna. No, la mia sorella non sposerà giammai altri che un barone dell'impero». Cunegonda si gettò a suoi piedi e li bagnò di lacrime. Egli fu inflessibile. «Bel mio stivale», gli disse Candido, «io ti ho scampato dalla galera, io ti ho pagato il tuo riscatto, io ho pagato quello di tua sorella, ella lavava qui le stoviglie, ella è brutta, io ho la bontà di farla mia moglie e tu pretendi anche di opportici. Io ti riammazzerei se mi lasciassi vincere dalla collera». «Tu puoi pure ammazzarmi», disse il barone, «ma non sposerai la mia sorella, me vivente». Thank you. Capitolo 29. Conclusione della prima parte. Candido, nel fondo del buon cuore, non aveva alcuno stimolo di sposare Cunegonda, ma l'estrema impertinenza del barone lo determinava a concludere il maritaggio, e Cunegonda lo pressava sì vivamente che non poteva ritirarsene. Consultò egli Pangloss, Martino e il fedele Cacambo. Pangloss fece un bel discorso, col quale ei provava che il barone non aveva alcun diritto sulla sorella, e che ella poteva, secondo tutte le leggi dell'impero, sposar Candido con la mano sinistra. Martino concluse di gettare il barone nel mare. Cacambo decise che doveasi renderlo al padrone Levantino e rimetterlo in galera, per poi rimandarlo a Roma al padre generale col primo bastimento. Il progetto fu trovato assai buono. La vecchia l'approvò. Non se ne disse niente alla sorella. La cosa fu eseguita mediante qualche denaro e s'ebbe il piacere di ingannare un gesuita e di punir l'orgoglio di un barone tedesco. Gli era ben naturale immaginarsi che, dopo tanti disastri, Candido maritato e in compagnia del filosofo Pangloss, del filosofo Martino, del prudente Cacambo e della vecchia, avendo di più portato tanti diamanti dalla patria degli antichi Incas, dovesse condurre la vita più deliziosa del mondo. Ma egli fu tanto truffato dagli ebrei che non gli restò null'altro che la sua villetta. La sua consorte, divenendo ogni giorno più brutta, era altresì inquieta e insopportabile. E la vecchia era inferma e di peggior umore di Cunegonda. Cacambo, che lavorava al giardino e andava a vendere i legumi a Costantinopoli, era oppresso dalle fatiche e malediceva il suo destino. Pangloss era in disperazione per non poter fare il bello in qualche università d'Alemagna. Martino, poi, era persuaso che si stava ugualmente male dappertutto e prendeva ogni cosa con pazienza. Candido, Martino e Pangloss disputavano qualche volta sulla metafisica e sulla morale. Si vedevano spesso passare sotto le finestre della villetta dei battelli carichi di effendi, di bascià e di cadì, che si mandavano in esilio a Lemno, a Metelino e ad Erzerum, e si vedean tornare altri cadì, altri bascià e altri effendi che andavano a occupare i posti degli esiliati. Si vedevano delle teste decentemente impalate che si andavano a presentare alla porta. Questi spettacoli facevano aumentare le dissertazioni, e quando non si disputava era così eccessiva la noia che la vecchia osò un giorno dir loro: «Io vorrei saper qual è la peggior cosa, o l'essere offesa 100 volte dai pirati negri, il passar per le bacchette fra bulgari, l'esser frustato e impiccato in un'auto da fè, l'esser notomizzato, remare in galera, provare infine tutte le miserie che noi abbiamo passate, oppure il restar qui a non far niente». «Questa è una gran questione», disse Candido. Un tal discorso fece nascere nuove riflessioni, e Martino, soprattutto, concluse che l'uomo era nato per vivere fra le agitazioni dell'inquietudine e nel letargo della noia. Candido non ne conveniva, ma non assicurava nulla. Pangloss confessava d'aver sempre orribilmente sofferto, ma siccome aveva sostenuto una volta che tutto andava a meraviglia, seguitava a sostenerlo e non credeva a niente. Vi era nel vicinato un dervis famosissimo, che passava per uno dei migliori filosofi della Turchia. Essi andarono a consultarlo. Pangloss si fece avanti e disse: «Maestro, noi veniamo a pregarvi di dirci perché un animale sì stravagante come l'uomo è stato formato». «Di che ti occupi tu?» disse il dervis. «Tocca egli a te». «Ma, reverendo padre», disse Candido, Vi sono de mali orribili sulla terra. Che t'importa, soggiunse il dervis, che vi sia del male o del bene? Quando Sua Altezza spedisce un vascello in Egitto, si imbarazza ella se i topi vi siano all'oragio o no? Che bisogna dunque fare? Disse Pangloss. Tacere, rispose il dervis. Io mi lusingava, disse Pangloss, di ragionare un poco con voi degli effetti e delle cause, dei migliori dei mondi possibili, dell'origine del male, della natura dell'anima e dell'armonia prestabilita. Il dervis a tali parole gli serrò l'uscio in faccia. Nel tempo di questa conversazione si sparse la nuova che erano stati strangolati a Costantinopoli due visiri del Soglio ed il Mufti, e che erano stati impalati diversi loro amici. Questa catastrofe fece per tutto un grande strepito in poche ore. Pangloss, Candido e Martino, ritornando alla villetta, si incontrarono in un buon vecchio che prendeva il fresco sulla sua porta sotto un pergolato d'aranci. Pangloss, che era altrettanto curioso quanto ragionatore, gli dimandò come si chiamava il muftì che era stato strangolato. «Io non so niente», rispose il buon uomo, «e non ho mai saputo il nome di alcun muftì né di alcun visir. Anzi, ignoro il caso di cui mi parlate. Son di parere, bensì, che generalmente coloro che si mescolano negli affari pubblici qualche volta miseramente periscono, e non senza lor colpa. Ma non mi informo mai a ciò che si fa a Costantinopoli. Mi contento di mandare a vendervi le frutta del giardino che io coltivo». Dopo tali parole, egli fece entrare i forestieri nella sua casa. Due sue figlie e due suoi figli presentarono loro diverse qualità di sorbetti che essi facevano, di caimac macolato, di scorze di cedrato candito, d'aranci, di cedri, di limoni, di pistacchi e di caffè di moca, che non era punto mescolato col cattivo caffè di Batavia e delle isole. Dopodiché le due ragazze di quel buon musulmano profumarono le barbe a Candido, a Pangloss ed a Martino. «Voi dovete avere, disse Candido al turco, una vasta e magnifica terra». «Io non ho che 20 staia», rispose il turco, «le coltivo con i miei figli, ed il lavoro allontana da noi 3 mali, la noia, il vizio e il bisogno». Candido, ritornando alla sua villetta, fece delle profonde riflessioni sul discorso del turco e disse a Pangloss e a Martino: «Quel buon vecchio sembra che sia si fatta una sorte ben preferibile a quella de 6 re coi quali avemmo l'onore di cenare». «Le grandezze», disse Pangloss, «sono molto pericolose, secondo ciò che ne dicono tutti i filosofi, perché finalmente Eglon, re de Moabiti, fu assassinato da Aod. Assalon restò appiccato per i capelli e ferito da 3 lance. Il re Nadab, figlio di Geroboamo, fu ucciso da Zambri, Josia da Jehu, Atalia da Ioiada, il re Gioachimo, Ieconia, Sedecia andarono schiavi. Voi sapete come perirono Creso, Dario, Dionigi di Siracusa, Pirro, Perseo, Annibale, Giugurta, Ariovisto, Cesare, Pompeo, Nerone, Ottone, Vitellio, Domiziano, Riccardo II d'Inghilterra, Odoardo II, Enrico VI, Riccardo III, Maria Stuarda, Carlo I, i 3 Enrichi di Francia, l'imperatore Enrico IV. Voi sapete. Io so ancora, disse Candido, che bisogna coltivare il nostro giardino. Voi avete ragione, ripeté Pangloss, poiché quando l'uomo fu messo nel giardino dell'Eden, vi fu messo ut operaretur eum, perché lavorasse. Ciò che prova che l'uomo non è nato per il riposo. Lavoriamo senza ragionare, disse Martino. Questo è il solo mezzo di render la vita sopportabile. Tutta la piccola società prese parte in quell'odabile disegno. Ciascuno si mise ad esercitare i suoi talenti. La piccola terra fruttò molto. Cunegonda era in vero ben deforme, ma ella divenne un'eccellente pasticcera. La vecchia ebbe cura della biancheria. Pangloss diceva qualche volta a Candido: «Tutti gli avvenimenti sono concatenati nel miglior de mondi possibili, perché finalmente, se voi non foste stato scacciato a pedate da un bel castello per amor di Cunegonda, se voi non foste stato messo all'Inquisizione, se non aveste scorso l'America a piedi, se non aveste dato una stoccata al barone, se non aveste perduto tutti i vostri montoni del buon paese del Dorado, voi non mangereste qui de cedri canditi e de pistacchi». «Benissimo detto», risponde a Candido, «ma intanto bisogna coltivare il giardino». Thank you.